Grazie dottor Leonardi, la ringrazio innanzitutto per aver avuto questa iniziativa di poter fare, diciamo, delle riflessioni su un argomento che è stato sempre presente, diciamo, nella contrattazione e che quindi, insomma, noi tutti i soggetti addetti ai lavori già conoscono, hanno affrontato, anche se al momento non abbiamo trovato, diciamo, le soluzioni determinanti per superare, diciamo, la problematica. Anche perché il contratto, diciamo, si muove in un contesto che ha molti vincoli, ha molti condizionamenti che provengono dalle leggi, provengono dalla mancanza, diciamo, di risorse e quindi, cioè, non può sempre intervenire come vorrebbe su tutta una serie di problematiche per cercare di trovare le relative soluzioni. Quindi il problema, diciamo, dei professional è il problema di valorizzazione delle figure professionali, riguarda tutti gli aspetti, diciamo, del Servizio Sanitario Nazionale, sia quelli legati alla dirigenza sia legati al comparto. E per quanto riguarda, inizierei, diciamo, ad analizzare il sistema, l'assetto, diciamo, degli incarichi per quanto riguarda la dirigenza, che deriva, come tutto, diciamo, l'assetto del personale del Servizio Sanitario Nazionale e di tutto il pubblico impiego, dalla riforma che è stata, diciamo, un elemento basilare nell'evoluzione del pubblico impiego, che è la riforma degli anni 92-93 sulla privatizzazione, che ha avviato il processo di privatizzazione di pubblico impiego. È una riforma che ha molte sfaccettature, è intervenuta su tutta una serie di settori ed è intervenuta anche in maniera importante sulle risorse umane e ha, diciamo, puntato su due elementi di fondamentale importanza: da una parte creare degli strumenti di flessibilità gestionale, dall'altra ha puntato un po' sulla dirigenza, una dirigenza che fosse più simile, diciamo, a quella del settore privato, una dirigenza che avesse le caratteristiche del manager dell'impresa privata, proprio al fine di trovare delle soluzioni diverse per venire ad una maggiore efficienza proprio dei servizi in genere della pubblica amministrazione, ma in particolare anche dei servizi sanitari. Quindi, diciamo che uno dei principi cardine per capire come mai, diciamo, siamo arrivati poi a questo assetto degli incarichi dirigenziali, uno dei principi cardine è senza dubbio quello della distinzione dei compiti tra l'organo di vertice e i compiti di direzione amministrativa e gestionale. È, diciamo, un principio che investe, diciamo, tutta la pubblica amministrazione e che, diciamo, ha costituito la base di tutta una serie di cambiamenti e trasformazioni che si sono poi sviluppati successivamente. In che cosa consiste questa distinzione? Nel fatto che gli organi di governo sono tenuti ad esercitare gli indirizzi di politica amministrativa, quindi a definire soltanto obiettivi e programmi, e poi quindi a definirli a priori obiettivi e programmi, e poi a posteriori valutare l'operato dei dirigenti. La dirigenza invece è la parte, diciamo, operativa, cioè nel senso che è la struttura che adotta gli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Per far questo la dirigenza ha necessità che gli vengano riconosciuti autonomi poteri di spesa e di organizzazione, perché è responsabile di tutta la sua attività. Ma perché si è arrivati, diciamo, a questo punto? Perché le finalità della riforma erano quelle, sempre appunto, del miglioramento e dell'efficienza dei servizi, e quindi si è voluto evitare l'ingerenza del potere politico, quindi superare quella possibilità, diciamo, di intervento del potere politico, che forse in un altro contesto era più facile, quindi superare gli schemi gerarchici e quindi dare autonomia alla dirigenza, responsabilizzarla sotto il profilo della gestione, appunto, autonoma di tutte le risorse che gli consentono poi di attuare quegli obiettivi che sono dati dal vertice politico. E poi, appunto, c'è questo principio della valutazione dell'operato del dirigente una volta, appunto, che ha svolto la sua attività, per vedere se è rispondente a quelli che sono gli indirizzi dati. Che cosa ha comportato? Quindi anche per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale, il decreto legislativo 502 del 92, qui c'è un errore, del 92 si è collocato, diciamo, in questo contesto di tipo giuridico e ideologico e ha stabilito esattamente quali sono le attività dei dirigenti sanitari ha precisato che tale attività deve essere caratterizzata da un'autonomia tecnico-professionale, ed infatti questo è il sistema che è, diciamo, ancora più accentuato nella sanità, dove c'è un unico livello dirigenziale, e che l'autonomia tecnico-professionale deve essere esercitata nell'ambito di indirizzi operativi, programmi di attività che sono finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Quindi diciamo che questa norma crea un collegamento tra quella che è la riforma generale prevista per tutto il pubblico impiego e il sistema del Servizio Sanitario Nazionale. Perché si è ritenuto, di dover attribuire, anche al Servizio Sanitario Nazionale un'impostazione di questo genere? Perché si è ritenuto che il conseguimento dei risultati positivi non dipendesse soltanto dall'atto medico, quindi che è preordinato, all'erogazione della prestazione sanitaria, e neanche dalla sua capacità professionale, ma che fossero a supporto, di questa attività dovessero essere valutati dei fattori organizzativi e gestionali che potevano rendere la prestazione ottimale. Quindi da questo punto di vista sono state evidenziate tutta una serie di logiche efficientistiche e di valorizzazione degli aspetti manageriali, anche se sul Servizio Sanitario Nazionale ci sono sempre degli aspetti di specificità che sono legati alla particolarità dell'attività svolta. In ogni caso, per quanto riguarda sempre le funzioni del medico, quindi accanto a quelle tradizionali, di diagnosi e di cura, si è attribuito al dirigente anche un'attività di tipo extraclinico legata a fattori organizzativi, proprio nell'ottica di creare tutti i presupposti per dare un tipo di erogazione ottimale dei servizi. Quindi anche aspetti legati all'allocazione delle risorse, alla gestione quindi del personale, oppure anche cercare di individuare la tipologia, la qualità e la quantità e volume delle prestazioni nel quadro delle direttive aziendali. Quindi c'è tutta un'attività che riguarda, proprio la gestione attiva dei servizi, delle strutture che sono preordinate, all'erogazione dei servizi sanitari. E infatti anche per quanto riguarda la responsabilità, che il medico viene valutato, nell'ambito del processo di valutazione, il dirigente non viene valutato soltanto per la sua capacità professionale, quindi sotto il profilo tecnico specialistico per tutta l'attività di diagnosi e cura, ma anche per l'attività di organizzazione e gestione e nonché per come ha utilizzato le risorse. Quindi questo è il quadro nel quale ci muoviamo. Vediamo come ha reagito il contratto. Il contratto non poteva far altro che prendere atto di questa situazione, quindi della necessità di un'evoluzione in chiave più dirigenziale, concreta, più manageriale anche dell'attività medica, quindi del sistema degli incarichi. Però devo dire che già nel contratto collettivo del 5 dicembre del 1996, che è stato il primo contratto collettivo, la contrattazione si è posto il problema di valorizzare anche le attività di tipo tecnico-specialistico puro, cioè le attività di tipo professionale. Tant'è vero che in un quadro legislativo che non prevedeva esplicitamente questo tipo di attività, la contrattazione ha previsto gli incarichi di tipo professionale. Il precedente contesto prevedeva altre tipologie di incarichi, di studio, di analisi specifiche, che sono anche rimasti, però che accanto a questi si è creata questa figura del professionista. E tale distinzione, infatti, poi è diventata anche una distinzione che è stata recepita a livello legislativo nel quadro della riforma che ha caratterizzato invece gli ultimi anni 90, quindi nell'ambito del decreto 229 del 1999, che ha modificato il 502 e che ha poi, diciamo, articolato tutto il sistema degli incarichi nel quadro che è ancora attualmente vigente, quindi con gli incarichi di struttura, che sono struttura complessa, struttura semplice, e incarichi di tipo professionale, incarichi di base e incarichi professionali di alta specializzazione oppure di studio, ricerca, ispettivi, verifica e controllo, che sono tipologie di contratti, questi ultimi, quindi studio, verifica, che esistono, diciamo, in tutta la pubblica amministrazione. Invece gli incarichi professionali sono una tipologia di incarichi che è tipica, diciamo, del Servizio Sanitario Nazionale e che ha una sua articolazione interna, in quanto professionali, quindi senza la responsabilità di struttura, sono gli incarichi di perineo assunti, diciamo, quindi fino a 5 anni di anzianità, i quali hanno la loro autonomia, ma hanno, diciamo, delle caratteristiche di corresponsabilità nella gestione. Poi abbiamo degli incarichi professionali di competenze specialistiche di base e poi abbiamo gli incarichi di alta specializzazione per elevate competenze specialistiche e per attività più complesse. Quindi, oltre a prevedere, diciamo, gli incarichi professionali, abbiamo nel contratto anche previsto una sua graduazione. Oh. Però il discorso è come tutto questo è stato recepito, diciamo, a livello aziendale, perché le aziende si sono trovate col problema di attuare la nuova organizzazione nel contesto, diciamo, aziendale, quindi con la creazione di nuovi uffici e, diciamo, che anche per, diciamo, contemperare le esigenze di mantenere una garanzia di continuità col passato, ma creare anche degli strumenti innovativi, diciamo che ha prevalso l'istituzione di incarichi di struttura. E che quindi anche magari trasformando magari gli ex moduli, ex uffici che erano, diciamo, del precedente o strutture che erano del precedente sistema, anche se magari non c'erano del tutto le necessità. Comunque la tendenza è stata sicuramente questa. Ciò ha comportato anche una maggiore valorizzazione economica degli incarichi di struttura, anche perché oltre, diciamo, all'attività specialistica c'era anche l'attività strutturale, quindi l'attività di gestione, quindi c'è stata una maggiore valorizzazione economica. Quindi, diciamo che nel tempo si è creata questa un po' divaricazione tra quelli che erano gli incarichi di struttura, sicuramente più ambiti, sicuramente come dire, avevano una maggiore configurazione nell'organizzazione, erano più incarichi di status che denotavano uno status professionale all'interno dell'organizzazione, in quanto avevano anche una specifica dotazione di personale e anche un trattamento economico superiore. E quindi si è creata questa situazione rispetto ad una percezione, diciamo, di migliore rilevanza degli incarichi professionali, che dal punto di vista organizzativo hanno sicuramente meno visibilità, perché appunto ai neoassunti viene dato l'incarico di tipo professionale e anche per l'articolazione del trattamento economico, che noi sappiamo che il trattamento economico soprattutto in teoria può raggiungere, diciamo, il livello degli incarichi di struttura, ma in pratica sembrerebbe che questo non avvenga, anche perché si parte da una base che già è diversa. E quindi questo è un altro elemento, diciamo, che ha creato questa situazione di minore, diciamo, di percezione di minore rilevanza degli incarichi di tipo professionale. Il contratto ha avuto presente questo problema e ha cercato di intervenire perché già nel contratto dell'8 giugno si è detto che la differente articolazione contrattuale non configurava rapporti di sovra o sottordinazione, ma che tutte le varie tipologie di incarico avevano pari dignità. Poi si è cercato di intervenire con l'ulteriore contratto, nel senso di dare un riconoscimento economico anche per gli incarichi professionali, con la previsione, diciamo, di un gradone che era un riconoscimento automatico dopo una certa anzianità. Ancora col contratto del 17 ottobre, è stato ugualmente sottolineato che le tipologie di incarico sono manifestazioni di attribuzioni diverse ma di pari dignità e importanza, e si è anche detto che possono raggiungere un'analoga valorizzazione economica nel quadro della graduazione delle funzioni. Quindi diciamo che da parte della contrattazione c'è stato un forte interesse, diciamo, a questa problematica e soprattutto ad una riqualificazione degli incarichi di tipo professionale. Da ultimo il contratto anche del 6 maggio ha, diciamo, rafforzato quelle che sono le caratteristiche delle due tipologie di incarichi proprio per dare a tutte e due una pari rivalutazione, diciamo, nell'ambito dell'azienda. Però diciamo che tutto questo sembrerebbe che non abbia poi portato ad una reale rivalutazione, diciamo, di questa tipologia di incarichi nell'organizzazione aziendale, anche perché, diciamo, il contratto può intervenire, ma poi le aziende sono autonome. E per cui sicuramente ci sono degli strumenti, il contratto potrebbe avere degli strumenti, se avesse, diciamo, delle risorse da destinare, sicuramente forse queste tipologie di incariche diventerebbe più appetita. Però, secondo me, ecco, come hanno dimostrato anche queste due esperienze che sono state così, diciamo, segnalate adesso, molto si può fare anche rispetto a un quadro legislativo vigente, cioè nel senso di un intervento sulle figure, sull'organizzazione, che appunto, cioè, non, che riesca in qualche modo a valorizzare, a dare anche un percorso di carriera o di un percorso, uno sviluppo, diciamo, a professionalità di questo genere. Quindi ho anche un po' pensato a qualche possibile soluzione a livello di contratto nazionale, di una maggiore graduazione degli incarichi, forse ne avevamo parlato nelle varie fasi contrattuali. La cosa, diciamo, più impegnativa sarebbe quella però la più stimolante probabilmente sarebbe quella di superare questo gap retributivo. Si potrebbero trovare in futuro delle altre soluzioni, però secondo me, se poi non cambia l'approccio in qualche modo, diciamo, a livello aziendale, quindi se non si trovano delle soluzioni all'interno delle aziende con una trasformazione dei posti oppure con la previsione dell'atto aziendale di dotazioni organiche specifiche per questo settore, forse non riusciremo a superare, diciamo, questa differenziazione che c'è nella percezione, perché da nessuna parte c'è scritto, però nella percezione di questa tipologia di incarico. Passando adesso invece al comparto, ecco, pure qui c'è questo dibattito sui professional, è un dibattito che è fortemente sentito non soltanto nel settore della sanità, ma in tutta, diciamo, la pubblica amministrazione, per cui cioè, è l'esigenza di creare una posizione stabile per delle figure intermedie tra comparto personale non dirigente e personale dirigente, che però siano di elevato livello qualitativo, quindi con una forte specializzazione. Diciamo, l'ambizione sarebbe quella da parte di chi richiede, diciamo, questa tipologia di modello organizzativo di creare un'entità stabile con un'autonomia funzionale, con una specializzazione, quindi con mansioni, diciamo, maggiormente specializzate e quant'altro, che è un qualcosa che è stato richiesto anche in altri settori. Vi ricordo tra tutti, diciamo, il problema della vicedirigenza per il settore statale. Però il contratto, devo dire, volutamente ha evitato di individuare, diciamo, soluzioni così stabili. Ha preferito, nel quadro, diciamo, di una valorizzazione di quella che è la flessibilità gestionale, attribuire specifiche funzioni per quanto riguarda la valorizzazione di alcune compiti speciali, particolari, e che rappresenta una leva gestionale di flessibilità. Attribuiamo delle funzioni, dei compiti che poi possono essere revocati attraverso, diciamo, un sistema di attribuzione che è stato formalizzato in qualche modo nei contratti. Quindi sono modalità di questo comporta cosa? Di evitare la costituzione di ulteriori entità classificatorie nell'ambito del sistema, diciamo, dell'ordinamento professionale, fornire, diciamo, una flessibilità gestionale all'azienda nel momento in cui l'incarico serve, io lo do oppure poi lo posso ritirare, garantire l'effettivo esercizio delle funzioni perché attraverso delle procedure di valutazione e assicurare, diciamo, una maggiore rispondenza ai criteri di efficienza e più razionalità nell'utilizzo delle risorse. Sto parlando degli incarichi, il sistema degli incarichi di coordinamento e degli incarichi di posizione organizzativa, che hanno dato, diciamo, una risposta a questa esigenza di valorizzazione di alcune professionalità e che hanno, diciamo, diverse tipologie, diverse connotazioni di attività, dall'attività di direzione ad un'attività più specialistica e quindi attribuzioni di compiti che poi possono anche essere revocati. In alcuni casi le norme contrattuali hanno previsto che fosse mantenuto in ogni caso l'incarico, in altri, soprattutto, diciamo, in tempi più recenti, si è teso a dare incarichi che poi possono essere, diciamo, revocati e che prevedono un compenso specifico che è anche articolato in una parte fissa e in una parte variabile. Tra l'altro, le funzioni di coordinamento, che sono anche state previste dalla legge 43, prevedono adesso anche una tipologia di titolo di studio abbastanza qualificante, perché c'è il master di primo livello e oltre a questo anche una certa esperienza professionale. Quindi sono figure che rappresentano veramente, cioè, un livello molto elevato nell'ambito dell'azienda. Poi abbiamo le posizioni organizzative. Le posizioni, mentre gli incarichi di coordinamento è una tipologia, diciamo, di attribuzione di funzione tipica al momento del mondo della sanità, le posizioni organizzative sono un istituto che invece è utilizzato anche in altri comparti e che possono concretizzarsi nella direzione di servizi oppure in attività sempre specialistiche oppure con lo svolgimento di attività di studio, di ricerca, ispettive e quant'altro. Per la posizione organizzativa abbiamo questa possibilità anche di graduare le funzioni, quindi diventa uno strumento ancora di maggiore flessibilità, quindi in relazione al grado della specializzazione, complessità delle mansioni svolte, e indubbiamente questa, per l'attribuzione, il contratto prevede tutta una serie di criteri per cui vengono dati questi incarichi o queste funzioni a dipendenti della categoria più elevata, è previsto un compenso economico e soprattutto sono valutati, quindi sono valutati annualmente con un sistema addirittura di prima e seconda istanza, proprio per garantire, diciamo, l'effettività delle funzioni svolte e il fatto che veramente in ogni incarico vengono raggiunti gli obiettivi. L'incarico può essere revocato nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, di valutazione negativa o quando viene soppressa quella posizione organizzativa o quel incarico. Prospettive evolutive, noi appunto anche nell'ultima tornata contrattuale abbiamo provato ad affrontare il problema della revisione del sistema degli incarichi per il comparto, nel senso di andare verso un sistema, diciamo, più agevole, più chiaro, con la distinzione dei compiti che possono essere compiti gestionali e professionali, anche in linea con quanto previsto dalla legge 43. E comunque, diciamo, su questo fronte è aperta ancora la possibilità, ci eravamo anche presi l'impegno di rinviare questa tematica ad una coda contrattuale che poi non si è verificata. Comunque c'è, diciamo, la disponibilità delle parti a rivedere per migliorare ancora questo sistema, soprattutto renderlo ancora più flessibile rispetto a quelle che sono le esigenze delle aziende. Un ultimo accenno molto breve, ma parliamo appunto sempre di valorizzazione delle professionalità sanitarie, è quello faccio la dirigenza infermieristica, che è stata introdotta dalla legge 251 e che si propone, diciamo, di migliorare l'assistenza e la qualificazione di risorse che sono di tipo infermieristico, tecnico, di riabilitazione e ostetriche. Ormai la norma è, diciamo, in qualche modo entrata in vigore a pieno regime, anche nell'ultimo contratto sono stati stabiliti alcuni elementi e è una dirigenza che è fortemente qualificata per la presenza di requisiti di esperienza e anche di qualificazione culturale. E soprattutto però ovviamente tutto si scontra poi con una realtà economica, quindi c'è, cioè, di problemi sempre di budget, per cui per istituire questa tipologia di dirigenza ovviamente bisogna compensare con la soppressione di altri posti in organico. La contrattazione è intervenuta anche nell'ultimo contratto, quello del 17 ottobre, creando, diciamo, questo collegamento con i contratti, diciamo, i trattamenti giuridici economici già previsti per le altre dirigenze, e soprattutto anche è stata prevista la possibilità di, per ciascuna azienda con proprio regolamento, di cercare di regolare anche in qualche modo i processi, diciamo, di integrazione di questi dirigenti con le altre professionalità sanitarie e tutte le forme di coordinamento che poi necessitano per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze. Io mi fermo qui, ho cercato di essere abbastanza rapida e quindi ridò la parola al dottor Leonardo.